Bip Sport è un podcast di Bip Network, realizzato dagli studenti dell'Istituto Banfi di Vimercate, in collaborazione con Young Radio, Piano Locale Giovani Burago e Cooperativa Sociale Airis.
Buonasera e bentornati a Bip Sport, puntata numero 13. Oggi puntata suddivisa in tre parti. Nella prima parte andiamo a parlare di sport mondiale, andiamo a parlare di pallavolo, Formula 1 e tennis. Per quanto riguarda la pallavolo, infatti, settimana scorsa è stato assegnato lo scudetto di pallavolo femminile. Ha vinto stranamente, come ha fatto negli ultimi 7 anni consecutivi, Conegliano. E dopodiché andremo a parlare di tennis che in realtà manca da un po' su questo podcast, nonostante ne abbiamo parlato praticamente per le prime 6-7 puntate senza mai fermarci, visto che Sinner ha continuato a macinare vittorie. Dopodiché è arrivata la squalifica di Jannik Sinner per 3 mesi, adesso è prossimo al rientro, però in questa puntata andremo un attimino a riassumere quello che è successo in questi 3 mesi in cui non abbiamo più parlato di tennis. Infatti si sono disputati comunque dei tornei abbastanza importanti, anche altri nostri italiani hanno regalato qualche soddisfazione, per esempio Musetti è arrivato in finale al Masters 1000 di Monte Carlo. E poi andremo a parlare di Formula 1, infatti lo avevamo fatto nella scorsa puntata commentando il Gran Premio di Suzuka, si sono disputati altri 2 Gran Premi nelle ultime 2 settimane, rispettivamente in Bahrain e a Jeddah, Gran Premi ancora, diciamo, tra luci e ombre per la Ferrari e, come al solito, dominati dalla McLaren. Nella seconda parte della puntata invece andremo a parlare di sport locale, manca infatti una sola giornata alla fine del campionato di Serie C, e nell'ultima parte andremo ad approfondire ulteriormente gli sport invernali in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina dell'anno prossimo. Avevamo fatto una panoramica generale nella scorsa puntata, in questa invece andremo ad approfondire un attimo di più alcuni degli sport che ci sono sembrati particolarmente interessanti di nota.
Il servizio di Isabeluk la tiene lì Fukudome, Orro, pallone posto 4, Wallace, e del capitano l'ultimo punto. Conegliano è campione d'Italia per l'ottava volta nella sua storia, la 7ª consecutiva.
E quindi partiamo dalla pallavolo. Come abbiamo sentito, Conegliano si conferma campione d'Italia per la 7ª volta consecutiva, veramente un'altra stagione straordinaria della squadra veneta, che, pensate un po', ha vinto 8 campionati nella sua storia, e questi 8 campionati sono arrivati negli ultimi 9 anni, di cui 7 arrivati consecutivamente. E per dare ancora un po' di più l'idea di quanto questa squadra sia dominante nell'ambito della pallavolo femminile, pensate che dal 2019 tutti i trofei nazionali sono stati vinti da Conegliano, quindi considerando oltre che il campionato anche Coppa Italia e Supercoppa, per cui veramente un dominio assoluto quello della squadra veneta, che non lascia praticamente neanche le briciole alle altre compagini. Ancora una volta Milano, ovvero Volley Milano, si deve arrendere in finale, non ha potuto niente, ha perso tutte e tre le gare, le partite, diciamo, valevoli per la finale. Gara 1 persa per 3-7-1, ed è stato tra l'altro l'unico set che il vero Volley si è aggiudicato nel corso delle tre finali. Gara 2 invece un secco 3-0 da parte di Conegliano, 25-22, 25-20 e 25-18, e gara 3 altro dominio da parte di Conegliano per 3-7-0, 25-22, 25-20 e 25-21. Quindi veramente impressionanti i numeri di questa squadra. Che tra l'altro è ancora in corsa per vincere la Champions League, in cui tra l'altro in semifinale incontrerà sempre il vero Volley. Vedremo se sarà un altro dominio oppure se il vero Volley, magari spinto da una voglia di riscatto, riuscirà a imporsi su Conegliano. E tra l'altro quest'altra vittoria, dato che comunque Conegliano è composta per lo più da giocatrici italiane, lascia anche buone speranze in vista di quello che sarà il mondiale, che si disputerà verso la fine di quest'estate. Il mondiale 2025 si disputerà tra il 22 agosto e il 7 settembre, mondiale femminile di pallavolo che in realtà è abbastanza stregato. Infatti pensate che la nostra nazionale manca la vittoria dal 2002, l'ha sfiorato più volte negli ultimi anni, ma appunto solo sfiorato, non è mai riuscita nell'impresa di vincere. Speriamo che però sotto la guida di Velasco, che già l'anno scorso ci ha regalato un'impresa con la vittoria alle Olimpiadi, possa quest'anno l'Italia fare bene anche il mondiale, perché no, magari anche vincerlo, dando continuità appunto alla grandissima vittoria ottenuta la scorsa stagione. E oltre al campionato femminile è doveroso parlare anche di quello maschile. Infatti non sono ancora arrivati i verdetti, però anche quest'anno oltre al mondiale femminile ci sarà anche il mondiale maschile di pallavolo, che si disputerà invece dal 12 al 28 settembre, e tra l'altro i nostri azzurri sono i campioni del mondo in carica, hanno vinto infatti l'edizione del 2022 in finale contro la Polonia, e quindi anche loro avranno sicuramente grande voglia di confermarsi campioni del mondo dopo che l'anno scorso alle Olimpiadi, in maniera un po' sfortunata diciamo, non giocando al massimo delle loro qualità, sono dovuti arrendere ai quarti di finale.
E Oscar Piastri vince il Gran Premio dell'Arabia Saudita davanti Max Verstappen, e vediamo la volata là dietro, se spunta il rosso spunta l'emozione di Charles Leclerc, che regala con una gara magica il primo podio di questa stagione.
Parlando invece di Formula 1, come abbiamo sentito, Carlo Vanzini elogia Oscar Piastri, che vince a Jeddah, vince tra l'altro per la seconda volta consecutiva dopo aver vinto in Bahrain, il suo terzo Gran Premio vinto in stagione, quindi un grandissimo inizio per il pilota australiano, che ha tanta voglia di fare bene e probabilmente dopo queste prime 5 gare si candida anche come favorito per la vittoria finale. Dopo questo lo chiedo a te. Comunque, per riassumere cosa è successo in questi due Gran Premi di Formula 1, beh, direi che abbiamo visto ancora una volta la Ferrari in grande difficoltà. Infatti in Bahrain per Leclerc è arrivato un quarto posto, che comunque ha dato continuità al bel risultato arrivato a Suzuka, che però diciamo non rispecchia quelle che erano le aspettative iniziali. Ne abbiamo parlato nell'ultima puntata delle difficoltà della Ferrari, che sono abbastanza evidenti, perché per quanto la Ferrari possa comunque star facendo anche abbastanza bene, soprattutto con Leclerc, perché di Hamilton dopo ne parleremo, è abbastanza disperso più indietro, però comunque Leclerc a Suzuka è arrivato quarto, in Bahrain è arrivato quarto, e a Jeddah, quindi in quest'ultimo Gran Premio disputatosi domenica, è riuscito addirittura a salire sul podio. Quindi comunque dei buoni risultati, incoraggianti in vista del futuro. Però la Ferrari partiva con ben altre aspettative, che erano quelle di vincere il mondiale, e non ce lo stiamo inventando noi, non stiamo ingigantendo nulla, perché erano le stesse dichiarazioni dei protagonisti prima che iniziasse la stagione, per cui sicuramente tanta delusione in casa Ferrari. D'altra parte però tanta roba, tanta esaltazione in casa McLaren, che in 5 Gran Premi ne ha 24, 3 firmati Oscar Piastri, 1 firmato Lando Norris, quindi dominio assoluto da parte di McLaren. Si pensa che questo dominio possa, non so se svanire, ma sicuramente potrebbe affievolirsi quando a Barcellona ci sarà un cambio di regolamento che impedirà alla McLaren di tenere la macchina come con l'assetto con cui la sta tenendo ora. Ora non entro nei particolari perché non sono un ingegnere e non me ne intendo neanche troppo, però insomma ci sarà un cambio regolamento che teoricamente, a quanto si dice, dovrebbe favorire le scuderie diciamo avversarie della McLaren, e quindi dovrebbe ridurre il gap che in questo momento c'è tra appunto la McLaren e tutti gli altri team. Questo noi ce lo auguriamo, anche perché di vedere un mondiale dominato così tanto dalla McLaren non abbiamo molta voglia. Ad oggi l'unico che riesce parzialmente a tenere testa la McLaren e Verstappen, che non lo fa perché è una macchina competitiva, ma lo fa perché lui è un fenomeno. Noi lo abbiamo esaltato tantissimo nella scorsa puntata, andando a commentare la sua prestazione meravigliosa a Suzuka, dove aveva ottenuto una vittoria dominante, e veramente una vittoria incredibile che lo ha consacrato veramente a campionissimo, perché va bene vincere quando hai la macchina più forte e più veloce, ma farlo quando hai una macchina meno competitiva rispetto a quella dei tuoi avversari significa veramente che è la stoffa del del campione assoluto, e anche a Jeddah Max sfiora la vittoria andando a prendersi una pole, sfruttando l'errore di Norris in Q3, che va a sbattere prima di fare il giro e parte decimo. Qui Norris, dopo, anche su di lui ci sarebbe tanto da dire, e Max quindi parte dalla pole affiancato da Piastri, e solo che paga l'unico errore del suo weekend, che però è l'errore più grande, sbaglia la partenza, e quindi Piastri ne approfitta andandolo a superare. Poi Max si difende con le unghie con i denti, e come fa spesso anche lui, in maniera un po' scorretta, troppo aggressiva, e si va a prendere 5 secondi di penalità che gli costano la gara, e alla fine si deve accontentare di un secondo posto. Però ancora una volta Max ha dimostrato veramente che da solo può tenere diciamo in piedi una scuderia, perché ancora una volta Tsunoda non pervenuto, era partito mi sembra ottavo, ma anche lui al primo giro in seguito a un contatto con Gasly ha terminato la sua gara ben prima rispetto a, diciamo, alla fine, e conquistando ancora una volta 0 punti. E quindi questo sostanzialmente è il riassunto di questi primi Gran Premi, di questi primi Gran Premi stagionali: una McLaren dominante, un Piastri fenomenale, un Max altrettanto fenomenale, un Norris invece sprecone. Anche lui, dopo il primo Gran Premio in Australia e quella bellissima vittoria, sembrava finalmente fosse maturato, sembrava finalmente aver anche lui raggiunto quel livello che gli avrebbe potuto permettere di competere per il mondiale fin dall'inizio della stagione. Invece sono già tanti gli errori in queste prime 5 gare, non ultimo quello appunto arrivato domenica, in realtà sabato, perché sabato che lui sbaglia la qualifica. Non è che sbaglia la qualifica, lui non fa neanche un tempo di qualifica in Q3, perché arriva in Q3 e poi sbaglia ancora prima di fare il giro. Quindi veramente male male Norris, che spreca una bella opportunità, anche perché era il più veloce in pista, lo ha dimostrato la domenica, che dove ha fatto comunque una buona rimonta arrivando quarto, e però si è dovuto accontentare del quarto posto, perché poi parti decimo, è difficile recuperare tutte quelle posizioni. E poi menzione d'onore a Leclerc, che anche lui sta tenendo in piedi la Ferrari, che in mezzo a mille difficoltà l'unico diciamo a salvarsi è proprio Charles, che continua veramente a confermarsi anche lui un pilota di livello assoluto. Una prestazione veramente fantastica la sua domenica, veramente ritmo, giri, cioè sempre velocissimo e costante, sempre lo stesso tempo per 50 giri. 50 erano i giri da completare appunto per finire il Gran Premio, e lui per 50 giri ha mantenuto il livello altissimo, quindi tanta roba anche Charles. E non so se vuoi aggiungere qualcosa.
No, niente, che allora innanzitutto magari ci stiamo un po' esaltando troppo per questo terzo posto, anche diciamo la telecronaca ha descritto la gara di Charles come un trionfo incredibile, però comunque è solamente un terzo posto e Leclerc partiva quarto. Comunque non è un grandissimo risultato, ecco, non è un miracolo sportivo, però c'è da dire che effettivamente Leclerc ha fatto una gara fantastica, e effettivamente non può fare tanto di più quando là davanti ci sono quei due mostri. Il problema più grande secondo me è appunto Hamilton, che non trova fiducia, non trova la macchina che magari si aspettava, e magari anche i meccanici non, e comunque diciamo tutta la scuderia, tutto il reparto della scuderia non si aspettava un impatto così negativo di Hamilton, e probabilmente si sta anche cercando di dare a Hamilton la macchina più competitiva possibile, ma al momento i risultati non ci sono. E detto questo, comunque c'è comunque da parlare tanto, e parlare tanto bene di Norris, di Piastri, e perché davvero sono dei fenomeni quest'anno, anche grazie soprattutto alla macchina. Però per esempio quando è arrivato Norris alle spalle di Leclerc nell'ultimo Gran Premio, gli ultimi due giri sono stati davvero una sofferenza, perché se non sbaglio Norris aveva 4 secondi da recuperare a Leclerc, e all'ultimo giro quei 4 secondi erano diventati 1-3, mi pare.
Sì,
quindi l'ultimo giro così è stato davvero abbastanza sofferente.
Con un giro in più probabilmente avrebbe tentato quanto bene il sorpasso, poi non sappiamo se l'avrebbe concretizzato, ma sarebbe arrivato.
E niente, quindi comunque menzione d'onore a Leclerc, che comunque ha fatto un'ottima gara, ha tenuto anche per un po' il giro veloce se non sbaglio, quindi complimenti a lui. E speriamo che appunto da Barcellona per la Ferrari possa cambiare qualcosa in meglio, soprattutto per Hamilton, che cioè lo sappiamo benissimo che è un grandissimo pilota, e magari speriamo di riuscire a trovare qualche spazio nei buchi che potrebbero lasciare le altre squadre.
Esatto, e quindi chiudo sulla Formula 1 con due considerazioni. La prima è che ho visto anch'io Hamilton estremamente consolato anche nelle dichiarazioni, anche lui, esatto, si rende conto di non essere, di non avere minimamente il controllo della macchina, il che è abbastanza preoccupante considerando...
Ma probabilmente anche sta andando anche contro le aspettative dei tifosi della scuderia, ma anche le sue, perché lui era arrivato,
esatto,
dicendo,
era gasatissimo,
l'intervista che ha fatto dicendo non ho moglie, non ho figli, darò il massimo, non ho niente da perdere, darò al massimo, andrò al massimo della velocità, ma non ci sta riuscendo.
Esatto.
E quindi secondo me anche questa un po' di frustrazione che
è vero.
Per lui che non riesce a trovare la macchina che si aspettava, ma anche il suo rendimento, il suo stesso rendimento.
Ok, e poi chiudo con e questo comunque fa capire quanto la Ferrari sia deludente quest'anno, e poi chiudo con una domanda a te a cui mi devi rispondere in maniera secchissima, sì o no. Secondo te, con 11 punti di distacco dopo le prime 5 gare, Piastri è il favorito per vincere il mondiale?
E finisce con le braccia alzate, un dritto giocato a campo vuoto. Carlitos Alcaraz in 1:47 batte in Limonta Lorenzo Musetti.
E quindi chiudiamo la nostra carrellata di notizie su quelli che sono gli sport mondiali parlando di tennis. Tennis di cui non abbiamo parlato negli ultimi 3 mesi, l'ultima volta in cui abbiamo parlato di tennis risale addirittura all'ottava puntata, questa è la puntata numero 13 in cui avevamo commentato la squalifica di Sinner di 3 mesi, c'era stato ovviamente tutto il caso legato al doping, adesso non ci ritorneremo, però se vi siete persi quella puntata andatevela a recuperare perché c'è la nostra opinione su appunto la squalifica che Sinner avrebbe dovuto scontare, che ha scontato, perché in realtà ancora non il tutto, perché comunque però manca pochissimo, ormai il 4 maggio termina la squalifica e dal 13 aprile è anche potuto tornare ad allenarsi, quindi direi che manca poco al rientro del tennista numero 1 al mondo senza se e senza ma, il primo della classifica ATP, che guida ancora la classifica ATP nonostante l'assenza in questi 3 mesi, e torna giusto in tempo per quello che sarà il Roland Garros, che si disputerà dal 25 maggio all'8 giugno, il secondo dei 4 slam previsti durante l'anno. Cosa andiamo a fare adesso? Andiamo un attimino a cercare di ripercorrere questi 3 mesi, a capire cosa è successo nel mondo del tennis, perché non è che si ferma il numero uno, si ferma anche il tennis. Comunque gli altri sono andati comunque avanti a giocare, e andiamo a capire cosa è successo, quali sono stati i tornei più importanti. Sono disputati in realtà tanti tornei, quelli su cui ci soffermiamo sono i Masters 1000, se ne sono disputati 3 e un quarto è in corso in questo momento, quello di Madrid, di cui però non possiamo dire niente perché appunto siamo proprio all'inizio. Terminerà poi il 4 maggio, quindi magari nella prossima puntata andremo a commentarlo, però per ora adesso in questa puntata andiamo a commentare i 3 Masters 1000 che si sono giocati finora. Quello di Indian Wells dal 3 al 16 marzo, che è stato vinto da Draper, io spero si pronuncia effettivamente così, lui è tennista americano che ha vinto contro Rune 6-2-6-2, un bellissimo torneo disputato dall'americano, che però ha fatto molto scalpore, non tanto la sua vittoria quanto la non vittoria di Alcaraz o Zverev. Infatti dopo ti farò anche una domanda abbastanza interessante su delle dichiarazioni rilasciate da Alcaraz che secondo me sono abbastanza interessanti da andare ad analizzare. Fatto sta che Alcaraz è stato eliminato in semifinale mentre invece Zverev disperso all'Indian Wells. Poi abbiamo il Masters 1000 di Miami, disputatosi dal 17 al 31 marzo, vinto da Mensik e danni di Djokovic, vinto per 7-6-7-6, tra l'altro in entrambi i set sono andati al tie break e in entrambi i casi ha vinto Mensik, ha vinto per 7-4-7-4 in entrambi i set e si è aggiudicato il Masters 1000 di Miami. Anche qui Zverev è uscito agli ottavi. E poi abbiamo il Masters 1000 di Monte Carlo, in cui invece finalmente ha trionfato Alcaraz ai danni di Musetti, purtroppo. Musetti che comunque ha fatto un bellissimo percorso perché ha eliminato agli ottavi Berrettini, ai quarti Tsitsipas, in semifinale dei minori, e poi si è dovuto arrendere comunque a un fenomeno come Alcaraz. In finale aveva vinto il primo set 6-3, poi ha perso il secondo set 6-1 e poi l'ultimo set purtroppo non l'ha potuto disputare perché complice un infortunio, ora non so benissimo cosa si fosse fatto male, però purtroppo ha perso 0-6, praticamente non l'ha giocato. Cioè era ogni 3x2 era per terra, ogni 3x2 praticamente lasciava fare palesemente punta ad Alcaraz. Ora, quello su cui mi vorrei soffermare principalmente però sono le dichiarazioni che Alcaraz ha rilasciato al termine del Masters 1000 di Miami, quindi prima di iniziare il Masters 1000 di Monte Carlo. Gli hanno detto, insomma, molti tifosi, giornalisti, sono detti un po' delusi delle sue prestazioni, soprattutto dopo che Sinner era stato squalificato, perché molti dopo la squalifica di Sinner avevano detto: bene, ora Zverev e Alcaraz, che sono i due tennisti dopo Sinner probabilmente più forti in questo momento, senza contare Djokovic che con l'età ormai è un po' avanzata, e quindi ne possono approfittare per risalire nel ranking ATP e cercare di prendere il numero uno, che nell'ultimo anno ha dominato in maniera indiscussa qualsiasi cosa è possibile e immaginabile, ne abbiamo ampiamente parlato. E quindi ci si aspettava che Alcaraz e Zverev potessero dominare letteralmente tutti i tornei da qui fino al rientro di Sin, cioè dal momento in cui Sin è stato squalificato fino al suo rientro. Questa cosa però non è piaciuta per niente ad Alcaraz, che prima di disputare il Masters 1000 di Monte Carlo, che poi tra l'altro ha vinto, ha detto che questa pressione che le è stata messa addosso lo ha letteralmente ucciso, perché non le è sembrato neanche corretto, perché comunque c'è tanto equilibrio, quindi non è vero che, vista l'assenza di Sinner, allora gli Zverev avrebbero dovuto dominare, e che insomma ha accusato molto questa pressione e non è riuscito a dare il meglio di sé in questi tornei. E anche questo forse ci fa capire, per esempio, alcune prestazioni non alla Alcaraz, per esempio l'uscita in semifinale dall'Indian Wells contro Draper, che poi ha vinto il torneo, è sembrata francamente una sconfitta non tanto di campo, ma una sconfitta più mentale. E quindi non so, questo fa capire, uno, la potenza di Sinner, perché pur non giocando riesce a mettere veramente tanta tanta pressione agli avversari, e poi si potrebbe aprire anche un altro tema su quella che è proprio la pressione a cui uno sportivo si deve sottoporre, ed è sottoposto anche la pressione mediatica, perché poi anche i giornali hanno spinto tanto su questo punto, ovvero: ok, Sinner è squalificato, adesso è il momento per Alcaraz e Zverev di andare a recuperare Sinner nel ranking ATP.
Sì, infatti, anche secondo me questa cosa è stata sbagliata. Secondo me bisognava lasciare Alcaraz e Zverev fare i loro tornei come se nulla fosse. Anzi, magari anche per quanto riguarda l'Italia, che diciamo è fissata, diciamo, giustamente con Sinner. Cioè si parla molto di Sinner, magari si tralasciano un po' gli altri, però giustamente Sinner è italiano e in Italia si parla di lui. Magari con l'assenza di Sinner si poteva parlare un po' meno di tutto questo, invece è successo il contrario. In Italia si è iniziato a parlare tantissimo di chi avrebbe potuto rimpiazzare Sinner, chi avrebbe potuto tentare di superarlo, e appunto cioè, tutti hanno iniziato a mettere questa pressione addosso a questi due ragazzi, che sicuramente non ne hanno
giovato.
Non ne hanno giovato, sì, esatto. E quindi sì, questa pressione già c'è della pressione di base nella vita di uno sportivo, soprattutto a così alti livelli, ma oltre al fatto che per le classifiche, proprio per dal punto di vista sportivo, ci sono anche tantissime pressioni a livello anche economico, perché comunque i soldi che girano sono tanti e le pressioni che anche gli sponsor gli mettono addosso sono tante, e in questo caso, ma in tantissimi altri casi, in tutti gli altri sport, questo è un discorso che vale un po' per tutto, mettere tantissime pressioni addosso da fuori soprattutto non va chiaramente bene, soprattutto perché chi siamo noi per mettere pressione addosso a questi ragazzi? Magari non ne sappiamo niente, ma Alcaraz ha avuto problemi familiari, o stessa cosa per Zverev, problemi di qualunque tipo che gli hanno messo ancora più pressione addosso, e noi gliel'abbiamo aumentata ancora di più. Quindi tutta questa pressione sicuramente non ha aiutato i due tennisti, che adesso con il rientro di Sinner potrebbero fare ancora più fatica di quella che stanno facendo adesso. Detto ciò, in questi mesi comunque abbiamo visto che Sinner in Italia, ancora più di prima, perché già lo sapevamo, ma Sinner in Italia non è da solo, ci sono tantissimi altri ragazzi anche molto giovani che stanno emergendo nel tennis, e siamo molto contenti di questa cosa, perché comunque era da un po' di anni che non c'erano grandissimi tennisti in Italia. E quindi adesso rientrerà Sinner, vedremo cosa farà ai prossimi tornei, magari quanto ci metterà a ritrovare la forma che aveva prima o se la ritroverà subito nelle prime partite. A mio modo di vedere è quasi impossibile che a maggio adesso vada a un torneo. Adesso cos'è che c'è?
Allora, il 4 maggio lui finisce la squalifica, quindi può tornare. Sì. C'è l'ATP 500 di Roma, al quale non so sinceramente se parteciperà oppure se si terrà caldo per quello che sarà poi un altro appuntamento veramente importante, ovvero il secondo slam della stagione.
Esatto.
Che si disputerà dal 25 maggio fino all'8 giugno, che è appunto il Roland Garros.
Esatto, andare al Roland Garros dopo praticamente... dopo tre mesi di squalifica e praticamente un mese da quando è tornato a poter giocare, mi sembra un po'
difficile,
un po' difficile.
Possa fare bene.
Sì, esatto, mi sembra difficile che possa fare bene. Magari può andare e secondo me uscirebbe alle prime partite, perché comunque il livello è alto, non è un torneo marginale. Vedremo cosa succederà. Parliamo adesso della nostra Serie C, che sta per giungere al termine, e quindi siamo quasi al momento dei playoff. Le squadre che andranno direttamente in Serie B sono ormai praticamente decise tutte, a parte quella per il girone A, ovvero il Padova, che in questo momento è prima, ma solamente a più due sul Vicenza. Vicenza che fino a settimana scorsa, fino a due settimane fa era prima, dopo aver sfruttato il pareggio e la sconfitta del Padova di un po' di settimane fa, ed era riuscita a scavalcare appunto l'altra squadra veneta, che è stata prima praticamente per tutta la stagione, ne abbiamo parlato, praticamente ha volato per praticamente tutto l'anno nel 2024, cioè fino alla fine del 2024 forse era ancora senza sconfitte, appunto aveva fatto questo passo falso. Il Vicenza, che l'ha sempre seguita diciamo a ruota, era riuscita a scavalcarla. Adesso appunto il Vicenza due partite fa ha perso, il Padova si è riportato in testa, ma appunto è solo a più due, manca appunto l'ultima partita. Il Padova dovrà giocare contro Lumezzane e Vicenza contro Trento. Per Padova è una partita leggermente più facile, ma chiaramente devono essere bravi a non sottovalutare e scendere in campo per vincere, perché in realtà basta anche un pareggio per arrivare primi e conquistare l'accesso diretto alla Serie B, mentre per il Vicenza servirebbe una vittoria contro Trento, che comunque è nono in zona playoff e si gioca comunque la nona o decima posizione si gioca addirittura un salto in sesta posizione, quindi il Vicenza deve essere bravo a vincere questa partita e sperare che appunto il Padova perda per conquistare il primo posto. Al Vicenza serve una sconfitta del Padova in caso di vittoria, perché col pareggio andrebbero a pari punti e gli scontri diretti sono finiti 1-1 e 1-0 per il Padova. Per quanto riguarda la retrocessione, Clodiense, Caldiero Terme e Propatria sono già retrocesse, anzi il Propatria forse ha qualche possibilità ma davvero remota. La Triestina invece si gioca appunto nell'ultima giornata con Provercelli e Pergolettese la permanenza in C, la salvezza. Mentre appunto nel gruppo B abbiamo Lentella primo, che ormai è a più 11 sulla Ternana ed è ormai certa della sua presenza in B l'anno prossimo. Mentre per quanto riguarda la retrocessione abbiamo il Legnago, Sesto Levante e Spal già retrocessi, il Milan che in realtà potrebbe il Milan futuro, scusate, che potrebbe ancora sperare nella salvezza, ma le partite si stanno giocando appunto proprio in questo momento in cui stiamo registrando. Il Milan sta perdendo 2-1 e la Lucchese, che è la squadra appunto sopra il Milan futuro, è 1-1, quindi per il Milan Under 23 davvero quasi impossibile la permanenza in C. Mentre nel girone C abbiamo l'Avellino già promossa, anche qui a più 8 sulla seconda, tra l'altro in occasione della spiacevole morte di Papa Francesco c'è stato anche una bruttissima gag di cattivo gusto, per cui si dice che l'Avellino venga promosso ogni morte di Papa, perché quando muore un Papa l'Avellino viene sempre promosso, e quindi
sì, c'è questa curiosa
statistica che
come un'altra gag su Ramsey,
sì,
che quando si dice che ogni volta che Senni muoia una celebrità
ha segnato,
è morto il Papa,
non ha segnato, ma ha vinto ha vinto la sua prima partita da allenatore del Cardiff, e appunto è morto Papa Francesco, ovviamente. Sono fatti divertenti, ma chiaramente
ci dispiace per
la morte del pontefice.
Per drammatizzare un po'.
Mentre per quanto riguarda la retrocessione, innanzitutto il girone C è un girone a 18 squadre, perché Taranto e Turris non hanno partecipato alla Serie C. Per questo retrocederanno Casertana e Messina. In realtà manca una partita, per ora le squadre in retrocessione sono queste. Messina ormai certa della retrocessione, la Casertana se la giocherà col Foggia per la salvezza appunto all'ultima giornata, che si giocherà teoricamente sabato 26, poi bisognerà vedere se verranno rimandate in occasione dei funerali del Papa. Quindi manca poco all'arrivo del playoff. Quindi andiamo a spiegare un po' come funzionano, perché hanno un funzionamento un po' complesso. Allora, innanzitutto i gironi di Serie C sono appunto tre, e vengono qualificate ai playoff le squadre dalla seconda alla decima. Quindi sono un numero di squadre dispari per ogni girone, chiaramente, quindi 27 squadre qualificate ai playoff. Dalla seconda alla quinta... dalla seconda alla quarta, scusate, vengono subito qualificate alla seconda fase, mentre che è una fase a girone, mentre dalla quinta alla decima viene disputata una partita secca, la quinta contro la decima, la sesta contro la nona e la settima contro l'ottava, per appunto, diciamo, dimezzare il numero delle squadre e poi mandarle ai...
Sì, questo funziona più o meno come in Serie B.
Sì, sì, alla seconda fase del girone. Ovviamente questa è una partita in più, quindi è ovviamente l'obiettivo delle squadre, anche ora che magari sono certe del posto del playoff, può essere arrivare tra la seconda, terza e quarta per... giocare una partita in meno e prepararsi meglio al turno successivo. Le squadre qualificate poi verranno inserite in dei gironi con le altre già qualificate. Le vincenti dei gironi verranno inserite in una fase playoff, che funziona come un normalissimo playoff che termina poi con la finale, e la vincente sarà la quarta squadra che verrà promossa in Serie B. È complicatissimo il funzionamento di questi playoff, quindi scusate se ho sbagliato qualcosa. Per quanto riguarda le squadre del nostro territorio, abbiamo la Giana in piena zona qualificazione ai playoff, sesta con 56 punti, è impossibile una sua, ormai è certa di partecipare ai playoff, però potrebbe aspirare di arrivare quarta con una sconfitta dell'Albino Leffe e una appunto sua vittoria, però è abbastanza complicato, comunque è una piena zona playoff per la Giana. L'Alcione ormai non ha più speranze, è a meno 6 dal Novara decimo. Comunque una buona stagione dell'Alcione che arriva a dodicesimo, troppe sconfitte e, perché banalmente 13 vittorie, 7 pareggi, c'è solo 7 pareggi e 17 sconfitte, sono appunto non sono stati abbastanza, con qualche pareggio in più e qualche gol segnato in più, perché sono davvero pochi. L'Alcione sarebbe potuto arrivare comodamente in zona playoff. E per il Lecco invece una posizione sotto, meno 3 dall'Alcione, anche qui stagione un po' forse deludente del Lecco, che l'anno scorso era dovuto retrocedere in C, era in B ma ha dovuto giocare la Serie C per problemi economici. E niente, quindi questa è un po'
la situazione
della Serie C, del quindi, nostro girone A, e questo è quanto.
E quindi nella prossima puntata potremo capire effettivamente chi parteciperà ai playoff e chi sarà promosso direttamente, potremo finalmente dare un responso su questa bellissima lotta per il primo posto del girone A tra Padova e Vicenza.
Esatto.
Adesso invece parliamo di sport invernali, lo abbiamo fatto nell'ultima puntata in cui siamo andati a presentare quelli che sono i principali sport tipicamente invernali, quindi che si praticano durante la stagione invernale, e adesso andiamo a vederlo addentrandoci su quelle che saranno le Olimpiadi di Milano Cortina del prossimo anno, del 2026. E allora, gli sport che appunto faranno parte delle prossime Olimpiadi saranno il biathlon, il bob, il curling, la combinata nordica, l'hockey su ghiaccio, il pattinaggio di figura, il pattinaggio di velocità, il salto con gli sci acrobatico, sci alpino, sci alpinismo, sci di fondo, short track, skeleton, slittino e snowboard. Quindi questi ne avevamo già accennato ad alcuni di questi nella scorsa puntata, andando anche a commentare, diciamo, il regolamento, quelle che sono le regole basi e quella che è, diciamo, qual è il fine dello sport, quindi cosa bisogna fare per vincere sostanzialmente. In questa puntata io vorrei soffermarmi su 3 di questi sport che ho trovato sinceramente particolarmente curiosi, nel senso che non ero a conoscenza della loro esistenza prima appunto di preparare questa puntata del podcast, e adesso vorrei condividere un po' quelli che sono questi sport. Magari voi li conoscete, siete espertissimi, quindi sarete sorpresi dalla mia ignoranza in merito a questi sport, però secondo me sono particolarmente interessanti ed è particolarmente interessante andarli a vedere. Partiamo quindi dal biathlon. Il biathlon è uno sport che mette insieme sostanzialmente due discipline, ovvero lo sci di fondo e il tiro con la carabina. Di questo sport, pensate un po', ci sono ben 11 eventi, quindi ci sono diverse, diciamo, specializzazioni, un po' come nello sci ci sono varie tipologie di sci, anche qui ci sono vari tipi di competizioni e vari tipi di eventi. Infatti abbiamo lo sprint, che per gli uomini si articola su una distanza di 10 km, mentre per le donne su una distanza di 7,5 km. Poi abbiamo l'individuale, che per gli uomini si articola su una distanza di 20 km e per le donne su una distanza di 15 km. L'inseguimento, per gli uomini 12,5 km, mentre per le donne 10 km. Poi abbiamo 15 km massa per gli uomini e 12,5 km massa per le donne, e infine una staffetta che per gli uomini è 4 per 7,5 km, mentre per le donne 4 per 6 km. E sostanzialmente come funziona effettivamente questo sport, il biathlon, per chi come me magari non fosse particolarmente esperto? Loro praticamente sciano, quindi normalmente come lo sci di fondo. A un certo punto loro si fermano e appunto devono tirare con la carabina. Poi ovviamente dipende dalla specializzazione, ci sono chiaramente delle varianti a seconda del tipo di evento, a seconda del tipo di variante, insomma, che sta facendo, quindi lo sprint, l'individuale, eccetera eccetera. Però insomma loro devono cercare di centrare con la carabina il bersaglio, e qualora non lo centrino prendono una penalità ed è come se dovessero percorrere più metri rispetto agli avversari. Quindi è uno sport particolarmente difficile, perché comunque unisce veramente quelli che sono due sport ben distinti tra loro, che richiedono comunque una specializzazione, quindi lo sci di fondo e il tiro con la carabina. Ci vuole tanta coordinazione, tanta concentrazione, e poi non è neanche facile, perché immagino dopo magari aver sciato chilometri e chilometri doverti fermare e comunque mantenere la concentrazione, la coordinazione, anche la lucidità.
Sì, sì, tanta resistenza.
Esatto, quindi
sia veramente fisica sia anche mentale, al freddo comunque.
Sì, esatto, quindi veramente uno sport che mi ha particolarmente impressionato per questo. Poi un altro sport che mi ha particolarmente impressionato è lo sci acrobatico.
Ah, e poi un'altra curiosità, gli sciatori hanno la propria carabina, il proprio fucile che portano sulla schiena, in spalla, mentre sciano, quindi è un peso in più per mentre sciano.
Eh beh sì, effettivamente anche questa cosa non ci avevo pensato, però è vero, perché alla fine non è che ogni volta che si fermano c'è qualcuno che glielo porta, loro se lo devono portare. Quindi sì, è veramente impressionante, però, se ci pensi, perché cioè ci vuole veramente tanta coordinazione, tanta precisione, tanta resistenza, tanta forza.
È vero.
Poi un altro sport secondo me particolarmente impressionante è lo sci acrobatico. Noi l'altra volta avevamo sottolineato per esempio la difficoltà del salto con gli sci. Insomma, quando Michele aveva detto nella scorsa puntata esiste questa disciplina, eravamo rimasti particolarmente sbalorditi, perché abbiamo detto, cioè veramente, non perché non fossimo a conoscenza dell'esistenza, però insomma era una cosa sorprendente come questi qua riescano a saltare con gli sci, una cosa oltre che difficilissima anche estremamente pericolosa. Quindi è veramente interessante. Sono rimasto ancora più sorpreso quando ho scoperto che c'è proprio lo sci acrobatico. Quindi non so se voi avete presente, non so, magari il calcio, che è uno sport un po' più noto, c'è chi fa il freestyle, no? Ecco, è come se fosse il freestyle per lo sci. Ci sono anche in questo caso varie discipline, pensate un po', 15 eventi dedicati allo sci acrobatico. Ci sono i salti, le gobbe, il parallelo gobbe, lo ski cross, il free ski half pipe, spero di averlo pronunciato correttamente con la mia bellissima pronuncia british, poi il free ski slope style, il free ski big air e i salti a squadre miste, per un totale appunto di 15 eventi. Ognuno ovviamente si specializza in una diversa, diciamo, sviluppare una diversa abilità, però insomma è impressionante che questi riescano a fare, cioè io ho visto alcuni video ed è impressionante quello che fanno, cioè con gli sci, cioè sì, io sì, vi assicuro che per quanto non sia esperto, ho sciato per la prima volta quest'inverno e con dei normalissimi sci in una pista blu, ma neanche blu, cioè proprio una discesina di 2 metri, sono riuscito a cadere e a combinare disastri. Ovviamente io non sono esperto, cioè questi hanno alle spalle anni di allenamento e di esperienza, però cioè, pensare che fanno queste cose è veramente veramente impressionante. E quindi c'è veramente tanta roba, anche qui devi unire tantissime abilità diverse e veramente tanta roba. E poi un altro sport che mi ha impressionato alla fine, molto molto simile allo slittino e al bob, di cui l'altra volta mi pare non avessimo fatto menzione, è lo skeleton. È uno sport anche questo simile al bob e appunto come ho detto allo slittino, e tra l'altro è uno degli sport invernali più antichi. Io sapevo esistesse questo sport, sinceramente non sapevo se fosse olimpionico o meno, però è uno degli sport più antichi. Praticamente come funziona? L'atleta parte in piedi, come nel bob, e dopo la spinta iniziale si tuffa in posizione prona sulla slitta. Adesso non so come farvelo immaginare, però insomma lui si tuffa a pancia in giù sulla slitta e praticamente scende a una velocità di 130-140 km/h su questa slitta, nella pista ghiacciata. Lui deve guidare l'attrezzo attraverso i movimenti del corpo, quindi immaginate,
sì,
muovere
con la testa in avanti, quindi piegati in avanti, quindi c'è anche un'aerodinamicità molto superiore rispetto al bob.
È vero, cioè anche questo è veramente impressionante, riuscire anche a muovere il tuo corpo mentre scendi a 130-140 km/h, già solo riuscire a vedere in avanti, insomma essere concentrato, è veramente difficile. E quindi Anche questo è impressionante. Anche questo sport lo praticano sia gli uomini che le donne, che c'è poi la competizione a squadre miste. E quindi questa era, diciamo, una panoramica generale su quelli che saranno gli sport di Milano Cortina, delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Abbiamo visto nella scorsa puntata gli sport più conosciuti come lo sci di fondo, lo sci alpinismo, eccetera eccetera. Adesso abbiamo visto gli sport che a me hanno incuriosito e divertito un po' di più, e vi consiglio veramente di andarvi a vedere qualche video, qualche immagine, perché sono veramente interessanti. Anche se pensate che magari gli sport invernali non facciano per voi o non vi interessano, in realtà sono veramente interessanti da andare a scoprire, e chissà che magari nelle prossime puntate Christian non ci dia qualche contatto per intervistare qualcuno che gli sport invernali li vive nella sua vita quotidiana. E nulla, tra l'altro buona Pasqua a tutti, perché sono appena trascorse le vacanze pasquali, e l'altro giorno sono andato fuori Milano, e fuori Milano stanno costruendo, cioè appena fuori Milano, cioè a Milano, lo scelto autostradale, stanno costruendo la pista, cioè stanno sullo stadio dove si disputeranno le partite di hockey sul ghiaccio per la prossima stagione. E anche qui siamo venuti in mente noi, che abbiamo commentato, analizzato, approfondito l'hockey sul ghiaccio. Chissà che magari l'anno prossimo Christian non ci accrediti per andare a intervistare i giocatori di hockey sul ghiaccio. No, ovviamente stiamo scherzando. Comunque
saremo su Sky.
Esatto. Chissà, ma magari Young Radio riuscirà a prendere i diritti per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Comunque dai, con questa parte finale un po' più ironica e divertente, direi che possiamo concludere la puntata e passare ai saluti finali.
Vi ringraziamo per averci ascoltato anche questa volta. Vi ricordiamo che potete ascoltarci su Spotify e sul sito youngradio.it e su tutte, vabbè, le altre piattaforme podcast.
Noi vi salutiamo da Dennis Calò
e Michele Viscardi.
Avete ascoltato VIP Sport, un podcast di VIP Network, scritto e condotto da Dennis Calò e Michele Viscardi. La supervisione tecnica e il montaggio sono di Cristian Alacqua.